Icellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Amici radioascoltatori, ben ritrovati da Roberta Barbi. Apriamo questa nuova puntata dei Cellanti con un'iniziativa molto bella che arriva da Napoli. Nell'Istituto di Pena Minorile di Nisida, infatti, qualche tempo fa è stata accolta la reliquia di Carlo Acutis, il quindicenne che sarà canonizzato il prossimo 27 aprile in occasione del Giubileo degli Adolescenti. L'iniziativa è stata promossa nell'ambito del Festival della Vita di Caserta, giunto alla 15ª edizione, dedicato quest'anno al tema Vivere è agire. Don Fabio De Luca, da anni cappellano a Nisida, nonché parroco di San Vitale nel quartiere napoletano di Fuorigrotta e vicario episcopale per la carità della diocesi di Pozzuoli, ci racconta com'è andata questa giornata particolare. Ascoltiamolo.
È stata una giornata molto bella perché per i ragazzi confrontarsi con la vita di un giovane che ha fatto scelte, io sottolineo sempre questo aspetto perché lo ritengo fondamentale in un percorso rieducativo di un ragazzo che è in istituto penale perché ha fatto in maniera più o meno consapevole delle scelte, io le definisco di morte. Invece confrontarsi con un ragazzo che ha fatto una scelta di vita piena in cui ha gustato tutto quello che ha vissuto come la vita di Carlo Acutis è stata particolarmente bella come esperienza. I ragazzi si sono messi in discussione con difficoltà, per i ragazzi che sono lì confrontarsi con giovani che hanno uno stile di vita completamente diverso è sempre un po' faticoso, anche se poi diventa stimolante, proficuo, perché iniziano a interrogarsi.
Cosa può insegnare la figura del beato Carlo Acutis ai circa 80 giovani ospiti di Nisida?
C'è una grande differenza tra la bella vita e la vita bella. Carlo Acutis ha avuto una vita bella, pur essendo stata breve, è stata piena, una vita in cui si è felici. Spesso si verifica attraverso la quantità, no? Quella persona possiede tanto e allora è privilegiata, ma in realtà la vita non può essere quantificata, non è qualcosa che si può valutare quantificandola. È la qualità della vita che ti permette di scoprirne il senso pieno.
Lei parla dell'IPM come di una comunità educante in cui per il recupero di questi ragazzi si fa un grande lavoro di squadra, peraltro anche con un imam, visto che molti degli ospiti sono di fede islamica. Cosa serve a questi giovani per cambiare?
Bisogna fare una differenza tra i giovani italiani e i giovani stranieri. I giovani stranieri sono più devastati rispetto a quelli italiani e diventa veramente molto molto difficile riuscire ad agganciare i ragazzi stranieri perché i ragazzi realmente accolgano la proposta educativa che viene fatta in istituto. Per tanti motivi, di storia personale, per la cultura del loro paese, non è assolutamente facile. Con gli italiani invece il discorso è già un po' diverso, anche se gli ospiti che arrivano a Nisida negli ultimi anni sono molto molto diversi da 8-10 anni fa. Sono più refrattari alla proposta che gli viene fatta perché sono impermeabili a qualsiasi cosa che non rientra negli schemi che hanno assunto da quando sono stati concepiti dalle famiglie. Non sono schemi legati a uno stile di vita, tra virgolette, normale. Anzi, per loro è normale quello che magari per noi è anormale e viceversa. Ci sono poi ragazzi che si rendono conto che non ha senso una vita giovane vissuta in un istituto penale minorile.
Siamo nell'anno santo dedicato alla speranza. Cosa sperano questi ragazzi e cosa spera lei per loro?
Loro sperano di uscire. Io spero per loro nel riconoscimento e nell'acquisizione di una libertà autentica, perché loro associano la libertà all'essere fuori dal carcere, ma non è quella la libertà. Ricordo un ragazzo, dopo un percorso che lui aveva fatto decidendo di cambiare vita, a un certo punto mi disse: "Don Fa, io qua sto sperimentando per la prima volta la libertà, quella interiore, quella che ti fa sentire una persona che può decidere e non che deve subire invece le scelte di altri che magari da piccolino ti mettono una dose piuttosto che una pistola perché faccia determinate cose."
Sappiamo tutti che l'istituto di Nisida fa da sfondo alla popolarissima serie Mare Fuori, la cui quinta stagione tra l'altro è attualmente in programmazione. Quanto è diversa la realtà dalla fiction e perché secondo lei tra i personaggi non c'è il cappellano?
Alla seconda domanda faccio un po' fatica pure io a rispondere. A livello umano ho visto che è stata un po' sostituita da quella del comandante, bisognerebbe chiederlo all'autrice, con la quale io ho parlato tra l'altro, ma diciamo soffermati su perché è stata rappresentata in quel modo la realtà del carcere minorile. E l'autrice mi diceva che lei non aveva intenzione di rappresentare il carcere di minorile, bensì le dinamiche che ci sono tra gli adolescenti, nel mondo degli adulti, gli adolescenti che hanno fatto scelte di devianza o che sono stati travolti dalla devianza.
Ci spostiamo a Trento, dove nel corso della primavera aprirà i battenti Spini Pizza, una pizzeria in cui lavoreranno i detenuti della casa circondariale della città che si stanno formando nella preparazione di prodotti di lievitazione all'interno dell'istituto grazie al laboratorio attivato dall'Istituto Alberghiero di Levico. Le spese per l'apertura dell'esercizio saranno sostenute dalla provincia autonoma di Trento e la pizzeria infatti sorgerà sul suolo provinciale grazie anche all'intervento del procuratore distrettuale della Repubblica. Si tratta di un progetto che ha visto il plauso di molti enti pubblici, ma perché esperienze come questa si moltiplichino ci vorrebbe il coinvolgimento anche del privato sociale. Molte aziende purtroppo falliscono per mancanza di manodopera quando potrebbero trovarla in carcere. Questo è il pensiero della direttrice dell'Istituto di Pena, dottoressa Anna Rita Nuzzaci, che ci racconta com'è nata quest'idea.
È un progetto che stava nel cuore a me da tanti anni. Quando sono arrivata a Trento nel 2019 è stato reso possibile grazie ai tanti spazi che dispone di questo istituto. È un istituto nuovo, aperto nel 2010, quindi gli spazi ci sono, ma soprattutto c'erano le possibilità come personale. Penso che abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con le istituzioni locali, in particolare con l'Istituto Alberghiero di Levico, che già fornisce una formazione alberghiera all'interno della struttura. Ho esposto questo desiderio di creare una formazione professionale in aiuto pizzeria e siamo partiti sotto il Covid e poi siamo partiti con corsi per aiuto pizzaioli e arte bianca.
Il progetto nasce dalla formazione che all'interno del carcere sta facendo l'Istituto Alberghiero di Levico Terme, che si concentra sulla ristorazione, in particolare sulle pizze. Come mai? Si tratta di un settore in espansione in cui si vede bene l'impiego di detenuti in permesso lavoro?
L'Italia è famosa in tutto il mondo anche per la ristorazione, in particolare per la pizza. Noi abbiamo tanti detenuti extracomunitari e l'idea di formare persone che possano trovare lavoro, un lavoro in cui l'essere stato in carcere non pregiudica, ci è sembrato molto appropriato, ma soprattutto il fatto che, ahimè, i reati si compiono principalmente la sera, la notte, il fine settimana, proprio il momento in cui più le persone vanno a mangiare fuori. Quindi abbiamo pensato che se una persona che esce dal carcere ha la possibilità di inserirsi in un settore in forte espansione e quindi con grande bisogno di manodopera, viene retribuito bene e sono impiegati in un momento in cui c'è il rischio che non ricommettano altri reati, ci sembrava proprio la situazione ottimale.
Spini Pizza vede la collaborazione di molti enti istituzionali come la provincia autonoma e il comune, ma è promossa anche dalla procura e dal tribunale di sorveglianza. In un contesto come il carcere, fare rete è fondamentale per portare avanti una progettualità?
È indispensabile. Noi siamo all'interno di un territorio, dobbiamo lavorare con il territorio e quindi se non ci fosse stato questo, se non c'è questo, non si può fare. Vorrei ricordare che la provincia autonoma di Trento l'anno scorso è stata capitale europea del volontariato. Un trentino su cinque espleta attività di volontariato. Proprio nei prossimi giorni verrà sottoscritto un accordo proprio sul reinserimento lavorativo dei detenuti e quindi fare rete è necessario se vogliamo vincere la lotta alla recidiva.
Ancora una volta un'iniziativa che mette al centro il lavoro come strumento per abbattere la recidiva. Lei cosa ne pensa?
È essenziale. Se non c'è lavoro non possiamo pensare che i detenuti si rieduchino, che i detenuti non tornino ad essere detenuti. Noi vogliamo fare sicurezza. La sicurezza si fa non solamente custodendo le persone durante il processo, non solamente facendo scontare la pena, ma soprattutto impedendo che le persone che abbiano commesso reati, che hanno espiato la pena, possano ricommetterli altri. E per dare questo bisogna dare sostegno, ma soprattutto bisogna dare lavoro. Se non c'è lavoro, non c'è dignità.
La casa circondariale di Trento è una realtà molto attiva, avete anche un rapporto molto stretto con l'arcidiocesi e il suo titolare, Monsignor Lauro Tisi. Avete qualche iniziativa in programma in occasione del Giubileo della Speranza? vacanza in corso?
Il 14 dicembre verrà aperta la quarta porta santa proprio nel carcere di Trento. Con Monsignor Lauro Tisi c'è una condivisione di intenti, sempre attenta al nostro istituto. Ha consacrato un diacono tra l'appartenente alla Polizia Penitenziaria un paio di anni fa. È una persona che dà speranza, e la speranza è leitmotiv dell'ordinamento penitenziario. Se non c'è speranza, una persona muore. Se non c'è speranza, non c'è futuro. La speranza permea tutta l'esecuzione della pena.
A Trento inoltre la collaborazione tra il carcere e la diocesi, anche attraverso il cappellano della struttura, è molto attiva. Esempio ne è l'iniziativa Briciole di Speranza, in cui i detenuti pregano insieme per le intenzioni scritte da un gruppo di cittadini e fatte per venire in carcere proprio grazie al cappellano. E cambiamo argomento e parliamo di arte. Ultima settimana utile questa per visitare la mostra fotografica Dalla mia prospettiva, esposta nella sala Agata Smeralda del Museo degli Innocenti di Firenze. Si compone di 66 foto in bianco e nero realizzate nel corso dei laboratori di arte fotografica che si sono svolti in alcuni istituti di pena minorili italiani, come quello di Catanzaro, di Quartuccio in provincia di Cagliari, di Casal del Marmo a Roma, del Ferrante a Porti a Torino e del femminile di Pontremoli in provincia di Massa Carrara. L'iniziativa è nata da una collaborazione tra l'Istituto degli Innocenti e l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza. Ce ne parla Valerio Bispuri, il fotografo che ha condotto i laboratori in carcere.
Scusa, guarda la fotografia. Sembra un ecco ragazzino.
L'idea nasce dalla dottoressa Carla Carlatti, che in quel momento, l'anno scorso, era garante proprio dell'autorità dell'adolescenza e dell'infanzia, per cui ha pensato di portare la fotografia negli istituti minorili, o meglio, cercare di vedere se i ragazzi potessero interessarsi anche a quella che è l'immagine fotografica. E quindi mi hanno chiamato, proprio perché io ho un'esperienza nelle carceri molto lunga. In questo caso dovevo portare la fotografia non tanto come tecnica, ma come espressione delle proprie emozioni.
Le foto che sono in mostra sono state scattate da 22 ragazzi tra i 15 e i 17 anni. Ce n'è qualcuna che l'ha colpita in maniera particolare e che vuole descriverci, anche se siamo in radio?
Mi dispiacerebbe dire una sola foto, perché ce ne sono tante di foto che mi hanno colpito. Mi ha colpito più di tutto il loro modo di esprimersi. Si sono veramente impegnati, perché hanno capito a un certo momento che potevano tirare fuori le proprie emozioni. Questo tirare fuori le proprie emozioni ha fatto sì che ogni immagine parlasse in qualche modo di loro. Mi hanno colpito tutte, cioè in tutte c'è qualche cosa di forte e di interessante.
I temi che i ragazzi hanno affrontato con le immagini sono il cambiamento del quotidiano all'interno del carcere, a chi è rivolto il proprio pensiero e quali i sogni nel cassetto. Come sono stati recepiti questi temi e quale quello che hanno trovato più interessante?
La cosa interessante è stata che non avevano mai affrontato la fotografia in questa maniera, non avevano mai toccato una macchina fotografica e scattato delle foto se non con i cellulari, e non avevano mai pensato che potesse la fotografia anche raccontare le proprie emozioni. Quindi hanno trovato tutte e tre le domande interessanti. Anzi, quello che abbiamo percepito in tutti gli istituti è che loro avrebbero voluto di più. I ragazzi chiedevano: ma perché non fate un corso? Ma perché non rimanete di più? Quindi c'era dalla parte loro la voglia di continuare, di capire. Mi è piaciuto il fatto, il concetto che loro potevano rispondere con una foto, non solo rispondere a voce, ma quella risposta a voce sul quotidiano, sui sogni, sulle persone, si trasformava in un'immagine. Chiaramente non si potevano scattare i volti dei ragazzi, quindi dovevamo trasformare l'idea in un simbolo.
L'iniziativa è stata anche un'occasione per l'autorità garante di entrare in contatto con i giovani ospiti degli istituti minorili, ascoltare le loro voci, accogliere i loro bisogni e confrontarsi. Sotto questo aspetto, secondo lei, com'è andata? Cosa è uscito di interessante?
È uscito una nuova maniera di potersi confrontare, di poter parlare, di poter comunicare, perché poi l'idea principale è quella di riuscire in qualche modo a vedere se loro potessero interessarsi a qualcos'altro. Io ho lasciato anche i miei indirizzi dicendogli: se qualcuno di voi esce e vuole continuare a fare fotografia, io ci sono. Questo progetto sì, è nato dalla dottoressa Carlatti, però poi ha avuto il sostegno e la collaborazione delle sue innocenti, e anche la nuova garante, la dottoressa Marina Terragni, ha sostenuto il progetto fino alla fine. Quindi c'è stata una collaborazione di tutti quanti che ha permesso poi a questo lavoro di uscire fuori. Noi l'abbiamo iniziato l'estate del 2024, quando negli istituti non si faceva nulla, perché era agosto, siamo entrati la prima volta a Pontremoli, e quindi riuscendo proprio a entrare anche in un momento particolare è stata una cosa molto bella.
Lei ci ha detto che non è la prima volta che entrava in un istituto di pena, ma com'è stato stato lavorare con questi ragazzi così giovani? Un bilancio generale di questo progetto.
È diverso, dei giovani sono più puri, cioè c'è più possibilità di poterci lavorare, di poter cambiare qualche cosa, c'è modo di lavorare, di dare delle possibilità nuove, di vedere se veramente possono prendere altre strade, perché poi tutti quelli che sono nei carceri minorini hanno commesso reati pesanti, perché per stare in carcere un minore deve aver commesso cose importanti, lavorare sulle possibilità è stata una delle cose più importanti, mentre negli istituti di pena dei grandi c'è molta più depressione, molto più sconforto, molto più sfiducia. Sarebbe bello che questo progetto continuasse.
Tutto il resto è tutto brutta musica fatta solamente con la batteria.
Qualche giorno fa alla Camera dei Deputati a Roma si è svolto un convegno in cui si è fatto il punto sulla povertà. Secondo i dati forniti dalla Caritas, dal periodo pre-Covid a oggi, infatti, le richieste di aiuto sono aumentate di circa il 40%. Per contrastare la povertà serve l'aiuto di tutti, cittadini e istituzioni, ed effettivamente sono molte le iniziative messe in campo dai diversi soggetti attivi e che coinvolgono anche il mondo carcere, dove sappiamo vivono i più poveri tra i cittadini. Ascoltiamo in merito le iniziative di Confartigianato dal presidente Marco Granelli, intervistato dal collega Alessandro Guarasci.
Stiamo facendo delle iniziative sul territorio che credo siano importanti e facciano parte anche un po' del nostro modo di agire e di fare, della nostra mission. Il secondo, lo slogan, che nessuno per noi nelle comunità deve rimanere indietro. Per essere pragmatici vi dico, a Bergamo abbiamo per esempio avviato dei corsi di formazione sui settori che sono la meccanica, la falegnameria, i servizi alla persona, e questi corsi sono stati rivolti soprattutto a quelle persone in difficoltà, ai tanti ragazzi che sono senza lavoro. Progetto che mi sento di segnalare, Artigiani di Comunità si chiama, aiutiamo il reinserimento degli ex detenuti e di persone che anche qui hanno difficoltà ad affrontare la quotidianità, e anche su questo, nell'ambito della sartoria, nell'ambito del restauro, i risultati sono assolutamente molto positivi in termini proprio di frequentazione e anche di sbocchi lavorativi in comparti che per noi oggi è importante mantenere. E da ultimo, fronte microcredito nella regione del Veneto, assieme proprio a alla Regione abbiamo anche qui dato il via ad un'iniziativa. Attraverso il microcredito finanziamo tante persone che vogliono lavorare, chiaramente non hanno i mezzi finanziari idonei per poter iniziare, e in queste condizioni di disagio noi li aiutiamo, e ad oggi sono 250 le microimprese, start-up, che hanno iniziato e hanno trovato un'occupazione.
Queste sono sicuramente iniziative molto lodevoli, però mi sembrano molto lasciate le iniziative di singole organizzazioni. Serve un coordinamento più generale con le istituzioni, secondo lei?
Credo che innanzitutto ci debba essere una rete di tutti i soggetti oggi, delle comunità, della politica, quindi con delle istituzioni, delle associazioni del terzo settore e anche le associazioni di rappresentanza economica come la nostra, perché in questo che io chiamo rapporto può essere virtuoso, sta finalizzato ciascuno, diciamo, per la sua parte, quindi per la parte politica, la proposta di mettere più a regime questo tipo di attività, che faccia sì che sia centrale oggi l'attenzione della politica in termini normativi rispetto a queste persone che hanno questi disagi. L'altra parte, chiaramente, stanno facendo associazioni importanti come la Caritas nel sostenere quotidianamente tante persone che appunto hanno questi enormi problemi, e noi credo che sui territori, e proprio per la nostra tipicità di imprese, oggi è un riferimento anche in zone dove ci sono poche occasioni anche di trovare del lavoro, noi questo lo possiamo garantire. Siamo di integrazione, perché penso anche a tutte le persone immigrate che hanno anche qui tanti problemi di inserimento, di trovare appunto un'occupazione. Noi molto concretamente facciamo questo.
Questo però concretamente che cosa vuol dire?
Oggi siamo in grado di accogliere queste persone, insegnare loro un lavoro, e abbiamo bisogno di strumenti che vengono anche qui sostenuti. Parlo per esempio dell'apprendistato, parlo dell'alternanza che ci può essere oggi tra il lavoro e la parte più teorica formativa. Su tutte queste misure noi ci siamo, le caldeggiamo, le portiamo avanti, proprio perché ci teniamo anche a fare in modo che le nostre attività possano sopravvivere, perché questa glaciazione demografica, questi giovani che oggi non studiano, non lavorano, neanche fanno corsi di formazione, sono un po' un paradosso, perché da una parte abbiamo persone che non sanno come sbarcare il lunario, e dall'altra parte abbiamo questa situazione invece di persone che non vogliono lavorare e non vogliono fare lavori come i nostri. C'è tutta la disponibilità da parte di tante aziende che lo fanno senza troppa fatica, ma proprio con l'intento di coinvolgerli e di renderli parte integrante di quella che per noi è il modello vero, l'impresa famiglia. famiglia è la connotazione più diffusa del nostro tessuto economico.
E ora qualche notizia in breve. Bassone, quale umanità? È il titolo della mostra itinerante realizzata da Caritas Como per raccontare la realtà della casa circondariale della città attraverso 8 totem in cui vengono affrontati i temi della salute, del lavoro, dei rapporti con le famiglie e con il mondo esterno. La mostra, che si pone l'obiettivo di raccogliere l'invito di Papa Francesco per il Giubileo 2025 di essere pellegrini di speranza e ascoltare il disagio degli ultimi, è visitabile negli spazi della parrocchia di Sant'Agata. Il 10 marzo scorso, all'interno della casa circondariale Lo Russo e Cutugno di Torino, è stata rappresentata a vantaggio dei detenuti l'opera Il Rigoletto, nell'adattamento curato da Vittorio Sabadin. La rappresentazione è stata promossa nell'ambito del progetto Per Aspera ad Astra e si propone di avvicinare la comunità carceraria alla società civile attraverso il linguaggio universale della cultura. Strozzapreti, tagliatelle e tortelloni, ma non solo, saranno preparati nel corso dei 4 appuntamenti che la community delle Cesarine, in collaborazione con l'Unione Donne in Italia edizione 2, terrà nella casa circondariale di Bologna, con l'obiettivo di trasmettere il sapere gastronomico locale, di creare opportunità di lavoro e anche di avere momenti di condivisione. Si sta infatti pensando a un pranzo condiviso per consentire a tutta la comunità penitenziaria di gustare insieme il frutto di questi laboratori. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi al sito www.vaticannews.va, nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Quello che hai passato in università, e tuo padre non tornava la sera, l'hai visto solo di schiena, lui non sa cos'è stare insieme. No, lo so, gli vuoi bene. L'amore è come una pioggia sopra Villa Borghese, e noi stiamo annegando, naufragando, è un romanzo. Sono solo a fare a botte con gli amici miei. Sto strisciando verso il letto e non ci sei. Amore mio, veramente, se non mi ami muoio giovane. Ti chiamerò da un autogrill tra 100 video giù di lì. Di amore muori veramente, se non ti amo fallo tu per me. Cercherò in un vecchio film, per sempre noi incoscienti, giovani, incoscienti, giovani. Oh, bambina, dormivamo in un Peugeot, sì, noi due ladri di fiori, e ti ricordi o no? Ma è una vita come i tuoi, sì, piuttosto disperati come noi. Amore mio, veramente, se non mi ami muoio giovane. Ti chiamerò da un autogrill, tra 100 video giù di lì. Di amore muori veramente, se non ti amo fallo tu per me. Ti cercherò in un vecchio film, per sempre noi incoscienti, giovani, maledetti giovani, noi che a pezzi giovani, maledetti noi incoscienti, a dirci ancora, fammi una carezza amore mio, ma che mi faccia male, mezza sigaretta dopo addio. Noi due orfanelli alla roulette, siamo a Las Vegas sotto un led. Amore mio veramente, se non mi ami muoio giovane. Ti chiamerò da un autogrill, per sempre noi incoscienti giovani, incoscienti giovani. One bomb.